stata io personalmente. Evidentemente magari in quel momento non c'erano stati.
Il battaglione San Marco. Lagunari, vi suggerisco. Prego, sindaco.
Sì, grazie anche per mettere un po'... perché gli assessori qua sono troppo, diciamo, contenuti. Io forse mantengo ancora lo spirito di quando siedevo dai banchi dell'opposizione, no? Bisogna anche un po' dare un po' di vita a questo consiglio comunale. Insomma, vedo che da parte dell'opposizione vengono presentate delle interrogazioni veramente a volte strumentali. Penso che i consiglieri che hanno presentato questa interrogazione per quanto riguarda le spiagge siano stati più attenti ai social network che alla realtà dei fatti, altrimenti se fossero stati attenti alla realtà dei fatti si sarebbero accorti che quelle spiagge sono già state inserite da tempo all'interno di un piano di pulizia. È stata una variante fatta predisposta dall'ufficio, ovviamente interessando anche quell'area come tante altre, come quella di Torre Flavia per esempio, all'interno del piano di pulizia. Se uno fosse attento saprebbe che all'interno di questo tipo di aree, che sono, come ha detto già prima il vice sindaco, inaccessibili perché non sono raggiungibili da mezzi di soccorso, non sono aree che hanno alle spalle aree di proprietà comunale, quindi il comune non ha il libero accesso per potervi arrivare in maniera veloce, non possiamo ovviamente dare concessioni o stipulare convenzioni come è stato fatto per il tratto invece che interessa il perimetro urbano, dove grazie alla attività amministrativa che è stata posta in essere dagli uffici del Demanio, tra l'altro, siamo riusciti ad avere sulle nostre spiagge dei servizi che mai il nostro comune aveva visto realizzati, e dirò di più, che mai nella regione Lazio erano stati realizzati, perché un piano di salvaguardia collettivo come quello che vedete nelle nostre spiagge non ce l'ha nessuno. Il piano collettivo di salvaguardia che vedete sulle nostre spiagge viene preso a modello, come modello, nell'ambito dei convegni che vengono fatti da parte della Guardia Costiera con tutti i comuni costieri. E per questo noi siamo ovviamente orgogliosi e ringraziamo l'ufficio Demanio per aver in poco tempo avviato tutte le procedure per poter recepire le manifestazioni di interesse che poi sono state formulate dalle imprese private, e colgo l'occasione, l'impresa privata, l'Asso Balneari, il Consorzio Marina di San Nicola, la Ribomar, che racchiude in sé tutte queste realtà, insieme ad altri chioschi e attività commerciali che si affacciano sulla costa, per aver creduto in questo progetto, per aver proposto questo progetto, per aver finanziato questo progetto, che invece di raccogliere l'unanimità dei consensi nella nostra città, in queste ore addirittura viene interessato da questioni veramente risibili che riguardano addirittura la provenienza dei bagnini. Addirittura siamo arrivati a vedere da dove provengono i bagnini, se sono siciliani, calabresi o di Ladispoli, come se questo sia un requisito per poter svolgere bene quel tipo di lavoro, come se per svolgere bene quel tipo di lavoro non sia necessario avere delle caratteristiche, avere dei requisiti, degli attestati, ma sia necessario avere una carta d'identità con una via ben precisa, con una città ben precisa. Ora il Comune ovviamente non entra nel merito di quelle che sono le scelte fatte dai privati che, ripeto, finanziano questo tipo di servizio e offrono alla città un servizio senza sfruttare, tra l'altro dal punto di vista commerciale, i chilometri di spiaggia che hanno preso in convenzione con il Comune. Però è veramente spiacevole assistere in queste ore a questo tipo di attacchi, a questo tipo di modo di fare informazione che, più che fare informazione, in realtà cerca sempre di insinuare all'interno dei cittadini il dubbio, il sospetto, il pensiero, quantomeno che ci sia sempre qualcosa su cui si debba puntare il dito, quando in questo caso l'unica cosa che c'è da fare è fare gli applausi a chi invece ha progettato questo piano di salvaguardia, a chi l'ha sostenuto, a chi l'ha voluto, e mi riferisco in particolare alla Capitaneria di Porto, alla Guardia Costiera, nella figura del direttore marittimo, il capitano di vascello Vincenzo Leone, che ci ha dato un enorme supporto in questa fase. E nonostante questo, ripeto, nonostante questo unicum che siamo noi oggi come realtà costiera, perché su questo che ci stiamo concentrando da quando siamo entrati in comune, abbiamo dovuto fare i conti e stiamo continuando a fare i conti con chi invece nell'ombra, con vigliaccheria, perché quando le cose si fanno alla luce del sole uno ha il coraggio di fare delle proprie azioni, invece di chi invece con vigliaccheria, sotto traccia, invece sta cercando in tutti i modi di contrastare questo progetto che salva le vite nel nostro mare. Perché non ce lo dimentichiamo, solamente pochi giorni fa sono stati tratti in salvo su spiagge libere dove l'anno scorso c'erano dei cartelli, quando andava bene, perché quando li abbiamo messi dopo due giorni i vandali ce l'hanno ovviamente buttati a terra. Quindi su spiagge dove fino all'anno scorso c'erano i cartelli e nient'altro, oggi ci sono delle torrette di salvataggio con dei bagnini qualificati, degli assistenti bagnanti, diamo anche un tono giustamente, che salvano delle vite. Ecco, nonostante questo si riesce a fare polemica anche sul salvare le vite, e lasciatemelo dire, abbiamo cose più importanti da fare che dare spazio, che replicare a chi veramente non ha nient'altro da fare, evidentemente, che andare a cercare il pelo nell'uovo, che andare a cercare quella zona d'ombra anche dove l'ombra non c'è. Onestamente, lasciateci in pace, perché abbiamo cose più importanti da fare. Stiamo amministrando dopo 20 anni di nulla, dopo 20 anni in cui il mare non è stato neanche considerato. Stiamo lavorando per riqualificare l'offerta turistica, ovviamente in simbiosi con l'attività turistica che alla Dispoli opera, con le attività turistiche che alla Dispoli operano, e nelle prossime settimane il Consiglio Comunale verrà chiamato a modificare le norme tecniche del PRG che interessano proprio il demanio marittimo, che forse qualcuno qui non lo sa, ma dal lontano 1978 nelle norme tecniche del nostro piano regolatore prevede che sulle spiagge si possono fare solamente attrezzature igienico-sanitarie. Ora, è chiaro che questo non è indice di quello che dovrebbe essere una città di mare, noi su questo stiamo lavorando. Ora, sicuramente le cose possono essere fatte meglio, sicuramente le pedane, le passerelle potevano essere livellate in maniera migliore, sicuramente le passerelle potevano avere un mezzo metro in più, sicuramente il piano di salvaguardia poteva essere fatto, di salvamento poteva essere fatto ancora in maniera migliore, sicuramente potevano essere interessate anche altre spiagge. Tutto è migliorabile, per carità, ma ci stiamo lavorando. Quello che vorrei che fosse invece apprezzato, nessun gruppo consigliare ha invece, io ritengo con onestà intellettuale, fatto apprezzato questo tipo di intervento, e nessun gruppo consigliare ha invece elogiato l'attività dell'amministrazione comunale, ma si è invece soffermata sul però la convenzione prevede che le passerelle debbano arrivare alla battigia, ma siamo sicuri che le pedane di cemento sono conformi? Cioè, veramente siamo al ridicolo. Ci sono comuni limitrofi che, evidentemente, soffrendo questa nostra attività, per 4 pezzi di plastica e una torretta hanno fatto dichiarazioni epocali, inaugurazioni, tagli del nastro. Noi ce ne abbiamo 28 più 2 centri di coordinamento, uno a San Nicola e uno alla Dispoli, con mezzi di soccorso, con 30 bagnini con tutte le strumentazioni necessarie per salvare delle vite. Quindi, insomma, fare polemica su cose del genere a un certo punto diventa pure stucchevole, e uno si lascia pure un po' andare, perché veramente non c'è più limite, cioè ormai ci troviamo a doverci difendere anche quando vengono fatte delle cose, quando vengono attuati dei sistemi che salvano la vita alle persone. E se permettete, scusate questo sfogo, siamo stanchi, lasciateci lavorare in pace. Grazie.
Grazie sindaco, grazie per il suo intervento. Allora, andiamo avanti con le interrogazioni, anche il Movimento 5 Stelle ne ha presentate 3, quindi per ordine di protocollo. Prego, consigliere Vizzuti Piccoli.
Di nuovo buonasera, e in realtà ne abbiamo presentate 2, perché la terza è a risposta scritta e quindi aspettiamo poi di avere a mezzo PEC la risposta dell'assessore Falasca. E quindi in ordine cronologico procedo con la prima, che è quella che riguarda e titola potabilità dell'acqua nel quartiere Monteroni, azioni in favore della popolazione. La vado a leggere visto che è molto breve. E premesso che la società Flavia Servizi, ente comunale gestore del servizio idrico integrato, stipula un contratto con i cittadini per l'erogazione di acqua potabile per uso domestico. Premesso inoltre che l'ordinanza del sindaco Grando numero 2 dell'8 gennaio 2018 ha come oggetto divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile in località Monteroni e impone appunto il divieto dell'uso alimentare e quindi uso potabile, cottura e ricostituzione degli alimenti dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale. Considerato che il Consiglio Comunale in data 8 marzo 2018 ha respinto la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che chiedeva per ristabilire un'equità di trattamento tra i cittadini di ridurre del 50% la tariffa dell'acqua pubblica della località Monteroni, dove appunto viene erogata acqua non potabile, ma da contratto dovrebbe esserlo, e considerato inoltre che la realizzazione del secondo pozzo presso il sito di Statua, che per fortuna sta andando avanti comunque, non eliminerà però il problema della potabilità dell'acqua nella zona Monteroni, chiediamo al sindaco quali misure urgenti ha adottato nei confronti della popolazione della zona Monteroni, costretta a continui disagi e costi aggiuntivi per l'approvvigionamento idrico dell'acqua potabile. Grazie.
Grazie a lei. Prego, sindaco, visto che è più complessa rispetto a quelle altre, facciamo una per volta.
Sì, grazie Presidente. Brevemente poi chiuderà il consigliere Moretti, che come sapete ha una delega specifica al servizio idrico integrato. Volevo innanzitutto precisare che il Consiglio Comunale ha respinto la mozione presentata in data 8 marzo 2018 con la quale si chiedeva di ridurre, ma vorrei ricordare che quella mozione è stata dichiarata impresentabile, cioè non si poteva proprio presentare perché lo stesso segretario all'epoca ci disse che, se la segretaria generale ci disse che dal punto di vista proprio formale non si poteva applicare. Detto questo vorrei ricordare, facendo una piccola un piccolo excursus, che siamo stati noi a portare alla luce insomma il fatto che negli ultimi anni, anzi negli ultimi due anni della precedente consigliatura, le analisi del pozzo Statua, che alimenta direttamente senza essere prima confluito all'interno del vascone d'accumulo, fossero tutte sopra la soglia prestabilita per quanto riguarda i cloruri, e che nonostante questo la ASL in quel periodo, in quei due anni, non ha ritenuto di dover imporre al Comune una ordinanza di non potabilità, perché come ci ha detto più volte anche il consigliere Moretti, il valore dei cloruri, che abbiamo imparato da lui essere semplicemente quello che comunemente possiamo definire il sale da cucina, è uno di quei valori che non sono considerati così nocivi al punto che, se il valore è leggermente superiore a quello massimo stabilito dalla normativa vigente, si possa avere appunto dei danni, dei problemi fisici. E, ecco, nonostante questo, cioè nonostante che negli ultimi due anni la ASL non abbia ritenuto di dover fare mettere al Comune un'ordinanza di non potabilità, invece da qualche mese a questa parte, nonostante il valore stia oscillando tra il valore massimo, cioè oscilli sotto la soglia del valore massimo e oltre, la ASL mi ha invitato ad emettere un'ordinanza di non potabilità. L'ultimo campione che è stato fatto, se non sbaglio, è a 2,80, quando il limite è 2,50, quindi siamo veramente vicini alla soglia e, ripeto, fa su e giù. Noi stiamo provvedendo a, come sapete, realizzare un secondo pozzo, abbiamo approvato in giunta qualche giorno fa il progetto esecutivo, stiamo ovviamente poi provvedendo alla fase successiva, che è quella di messa in gara, e per il momento questo è quello che stiamo facendo per innanzitutto sostituire e poi progressivamente il pozzo esistente, che ormai ha penso 30 anni e non ha mai ricevuto nessun tipo di manutenzione, si è praticamente ormai salinizzato completamente, quindi non è detto neanche che questo tipo di intervento non ci aiuti quantomeno a migliorare la situazione. Io vorrei però magari avrei il piacere che quando si presentano interrogazioni di questo genere, che in qualche modo tentano anche di far passare l'amministrazione, no, per inadempiente o per non aver posto in essere i giusti provvedimenti per poter poi intervenire e migliorare la situazione, farebbe piacere se questo tipo di interrogazioni fossero accompagnate anche da delle proposte. Siamo ovviamente aperti al confronto, aperti a al tipo di magari suggerimento che i gruppi di opposizione vogliono realisticamente suggerire all'amministrazione comunale. Certo, se ci dite di costruire lì un impianto di desalinizzazione, ovviamente è una cosa realizzabile, costerebbe una cifra esagerata, così come costruire una condotta di ritorno, anzi sì, di ritorno dal vascone d'accumulo per portarla indietro, anche quella comporterebbe una spesa allucinante, insostenibile attualmente per le casse comunali. Quindi non è facile trovare una soluzione, se ancora non è stata neanche congegnata alternativa a quelle due che vi ho appena detto, è perché materialmente non è facile, cioè è un problema serio. Quindi, ripeto, con la costruzione del nuovo pozzo speriamo di migliorare la situazione. Dopodiché, se gli uffici ovviamente sono costantemente alla ricerca di soluzioni per migliorare tutto quello che riguarda il servizio idrico integrato, in questa fattispecie chiaramente soluzioni facili purtroppo non ne esistono, se non quelle che vi ho appena detto, che però sono insostenibili dal punto di vista economico. Quindi lascio la parola al consigliere Moretti, anche se mi sembra di aver detto praticamente alla fine quasi tutto quello che si poteva dire. Grazie.
Grazie sindaco, prego consigliere Moretti.
Sì, voglio aggiungere solo alcune cose, così speriamo che questa sia l'ultima interrogazione e mozione che arriva sull'acqua, avendo chiarito nel dettaglio tutto quello che si può dire sull'acqua che proviene dal Pozzo Statua. Credo che i colleghi del Movimento 5 Stelle conoscano bene la situazione, per quanto io non li abbia mai visti negli uffici comunali a chiedere informazioni tecniche, né a me né ai tecnici preposti. Tra l'altro questa è un'attività che potete svolgere, non so se vi è noto, potete venire in comune, parlare con i tecnici, avere informazioni e quindi evitare a volte di fare anche brutte figure presentando mozioni come queste, che tra l'altro contengono delle, non so se imprecisioni o bugie, però si dice nella parte finale della prima pagina, considerato inoltre che la realizzazione del secondo pozzo presso il sito Statua ancora in fase di progettazione non eliminerà il problema della potabilizzazione dell'acqua. Allora, o avete la sfera di cristallo o vivete nell'ipogeo, perché questa cosa non può dirla nessuno, meno che mai chi come voi non ha affrontato tecnicamente il problema. Il progetto c'è, sta per essere bandito come dice il sindaco e quindi tra poco verrà anche realizzato. Abbiamo i soldi per farlo perché li abbiamo accantonati subito, è stata la prima preoccupazione che abbiamo avuto, perché il pozzo di cui parliamo è il primo pozzo realizzato alla Dispoli ed anche l'unico che ha dato acqua potabile alla città e risale a 45 anni fa e non l'ha fatto il comune, l'ha fatto l'AGIP per fare una prospezione geologica e cercare acqua per refrigerazione. Guarda caso hanno trovato l'acqua potabile e ce l'hanno regalato. Da quel momento non è mai stato fatto niente su quel pozzo. Ne scaviamo un secondo, non per risolvere il problema della potabilità, che comunque si può risolvere, non lo sappiamo ancora, perché dobbiamo ancora prelevare l'acqua dai sondaggi. Quindi non è detto che non sarà potabile, pienamente potabile quell'acqua. Siamo da vedere, perciò invito a non scrivere cose sbagliate. Tenete conto che l'acqua è un bene primario, io penso che lo sappiate, ne siate consapevoli. Fare allarmismo su questo settore qui, insomma, è abbastanza brutto. I cittadini in piena estate hanno bisogno di garanzie piuttosto che sentirsi, come dire, fomentati nel modo sbagliato a reagire quando c'è un calo di pressione, quando l'acqua non è pienamente potabile. Abbiamo la fortuna di averla l'acqua, altri paesi stanno già pensando di razionarla nonostante l'inverno piovoso. Quindi ritorniamo ai nostri problemi. Il progetto c'è, sta per essere bandito, sta per essere messo a gara, l'acqua non è non potabile. Se andate sul sito del Ministero della Salute, l'ho fatto io per voi visto che non vi sentite di farlo, leggete una cosa molto semplice. È scritto in grande, della primo capoverso, per chiarire proprio di che cosa stiamo parlando. L'acqua deve essere conforme ad una serie di parametri microbiologici, decreto legislativo, eccetera, eccetera, che sono chimici, nonché parametri indicatori, che sono quelli di cui parliamo, cioè il cloruro, non direttamente correlabili a rischi per la salute, ma indicatori di modifiche della qualità dell'acqua. E qui ritorniamo a quello che diceva il sindaco. Alcuni responsabili ASL, quando i cloruri, come da noi, stanno da 2,50 verso 300, si sentono dire che l'acqua è potabile. Per 3 anni abbiamo avuto acqua potabile con i cloruri a 300. 6 mesi fa è arrivato un nuovo funzionario ASL che ha detto che per lui, anzi per lei, a 300 l'acqua non è potabile. Quindi noi ci siamo trovati da un giorno all'altro con un'acqua fuori norma. E secondo loro dovremmo investire centinaia di migliaia d'euro, perché questo costa desalinizzare l'acqua anche per pochi milligrammi, dovremmo investire centinaia di migliaia d'euro per risolvere il problema. Quello che abbiamo pensato di fare, visto che non possiamo noi come Consiglio Comunale decidere che la Flavia rimborsi ai cittadini il 50% della bolletta, perché la Flavia non è il comune di Ladispoli, è un suo bilancio. Noi qui l'altra volta la vostra mozione è stata giudicata non ammissibile perché decidevamo di intervenire sul bilancio di una società esterna. Quindi la storia di ridurre il costo dell'acqua in quella zona è poco praticabile, va preparata e soprattutto va coperta finanziariamente e va fatto un progetto da un anno all'anno successivo. Quello che possiamo fare invece è cercare di trovare soluzioni facendo più prospezioni, ed è quello che penseremo di fare nei prossimi mesi se riusciremo ad aprire un nuovo campo pozzi, sperando che la falda presenti caratteristiche diverse in zone diverse. Ma questo significa andare anche su terreni dei privati, chiedere concessioni. Solo per avere quella di questo pozzo che verrà realizzato a breve abbiamo avuto una trafila burocratica, pur correndo, di quasi 7 mesi. Questo è quello che stiamo facendo. Francamente non mi pare poco. Io vi invito a fare politiche su cose meno sensibili. Questo è un problema serio. Se volete aiutarci a risolverlo, siamo disponibili. Ma fare polemica su una questione del genere, quando si conosce perfettamente la realtà, francamente mi pare sbagliato.
Grazie consigliere Moretti. Consigliere Pizzuti, prego, la replica breve, grazie.
Sì, una breve replica. Intanto ringrazio sia il sindaco che il consigliere Moretti per le risposte, ringrazio Moretti sempre per le sue lucide paternali e richiami alla nostra incompetenza, ma noi dai funzionari preposti ci siamo andati, ci siamo dati infatti dare la documentazione non solo alla Dispoli ma anche agli enti sovraordinati, e sul discorso della non potabilità, cioè della non risoluzione con il secondo pozzo, io ho solo riportato una sua dichiarazione di qualche tempo fa, perché è verosimile che pompare acqua già non potabile dallo stesso acquifero comporti la non potabilità della nuova acqua acquisita dal nuovo pozzo. E quindi evitiamo poi, sì, noi non facciamo allarmismo, però diciamocelo chiaramente, il secondo pozzo di Stato nasce per miscelare l'acqua con l'arsenico che abbiamo sull'altro coso e non va certo a risolvere il problema dei Monteroni. E quindi ad oggi io non mi sento, e chiudo così, poi passiamo all'altra interrogazione, non mi sento soddisfatto delle risposte perché sostanzialmente in tanti mesi nulla si è fatto per lenire il problema dei cittadini residenti a Monteroni che ancora oggi si trovano con l'acqua non potabile ma non hanno neanche la prospettiva futura di vederla potabilizzata. Grazie.
Grazie consigliere. Sì, vada alla seconda.
La seconda interrogazione, così poi chiudiamo le nostre, riguarda quelle che a nostro avviso sono l'inadeguatezza delle azioni contro il consigliere Marco Antonio Fioravanti. E il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, premesso che il consigliere Marco Antonio Fioravanti, delegato all'edilizia e al project financing, risulta sottoposto a indagini giudiziarie e il consigliere era coinvolto nelle indagini già prima della sua nomina e ciò comporta una diretta responsabilità, a nostro avviso, del sindaco Grando, che ha assegnato la delega proprio nella materia per cui ora risulta a processo, che le indagini riguardano un reato legato direttamente alla delega ricevuta e che vede direttamente come parte offesa il comune di Ladispoli, considerato che i consiglieri comunali rappresentano il comune ed hanno in ragione del loro mandato diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente. E i consiglieri comunali rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e i consiglieri comunali svolgono un ruolo primario all'interno dell'ente che svolgere al meglio il proprio ruolo è un buon viatico per migliorare il rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti della politica. E il reato contestato, a nostro avviso, non può essere liquidato come vicenda personale perché è strettamente collegata all'incarico e al ruolo pubblico attualmente rivestito dal consigliere Fioravanti e rientra nei reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Quindi, fatte queste premesse importanti, interroghiamo il sindaco per sapere quali misure urgenti ha adottato e intende adottare verso il consigliere Marco Antonio Fioravanti e in particolare se abbia intenzione di ritirare immediatamente tutte le deleghe concesse al consigliere Fioravanti, abbia richiesto le immediate dimissioni al consigliere Fioravanti e se abbia intenzione di avviare verifiche e controlli interni al comune per verificare se in passato non si siano verificate analoghe frodi ai danni dell'amministrazione comunale da parte dello stesso consigliere. E il comune, ultima richiesta, se il comune da lei presieduto sindaco intende costituirsi come parte civile nel processo per il danno erariale subito. Grazie.
Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Nel mentre aspettiamo che il Movimento 5 Stelle formalizzi le proposte risolutive per il problema dell'acquedotto, anzi del pozzo statua e dell'approvvigionamento idrico nei Monteroni, rispondo alla seconda interrogazione, il cui vile intento, aggiungo l'aggettivo vile perché se lo merita tutto, è quello di coinvolgere il sottoscritto in questioni nelle quali il sottoscritto non ha ovviamente nessun tipo di coinvolgimento. E la cosa più grave a mio avviso, la cosa più scorretta a mio avviso, è che tutta l'impalcatura di questa vile interrogazione, che ripeto tenta di coinvolgere il sottoscritto in questioni sulle quali il sottoscritto non ha nulla a che fare, è costruita su un'impalcatura di inesattezze che cominciano dal primo premesso che, perché nel momento in cui viene affermato che il consigliere Fioravanti è delegato all'edilizia, si afferma una cosa falsa, perché il consigliere Fioravanti non è delegato all'edilizia, non esiste un delegato all'edilizia. Se aveste letto il decreto numero 31 del 2017 avreste potuto leggere a chiare note che il consigliere Fioravanti è delegato all'edilizia residenziale pubblica, che sono i cosiddetti alloggi ERP, quelli che volgarmente chiamiamo case popolari, che è una cosa ben diversa da ricevere una delega all'edilizia, quello che probabilmente erroneamente voi avete considerato l'edilizia, intesa come ufficio che rilascia le licenze edilizie o qualcos'altro che vi è passato per la testa, ovviamente non quello che poi corrisponde alla realtà dei fatti. Così come non corrisponde alla realtà dei fatti che il sottoscritto fosse a conoscenza di questo tipo di situazione prima addirittura delle elezioni, vi posso dire già da adesso, e sicuramente non era a conoscenza neanche fino a quando è stato reso noto dalla stampa, perché tra l'altro un'altra notizia che voglio darvi e che probabilmente non sapete è che attualmente il Comune non ha ricevuto niente da nessuno, cioè fino ad oggi il Comune, a parte la vostra interrogazione, di scritto non ha ricevuto niente da nessuno, PM, giudici, magistratura, parti eventualmente che sono dichiarate lese, ad oggi in Comune a noi non è arrivato nulla. Quindi se la interrogazione, che tra l'altro richiama una sorta di conflitto di interessi nel praticare l'attività di professionista nell'ambito dell'edilizia, richiamando erroneamente quello che tra l'altro è considerato dal testo unico un'incompatibilità solamente per i membri della giunta, e il consigliere Fioravanti tra l'altro neanche lo è e non ha neanche quella delega, se voi dite che io ho assegnato una delega sapendo che il consigliere Fioravanti aveva commesso un reato in quella delega, voi vi assumete la responsabilità di dire delle cose che non corrispondono al vero, perché prima di tutto io non posso dire se un consigliere comunale o un cittadino chiunque, perché qui di questo stiamo parlando, abbia commesso un reato o una frode, ma quello casomai lo dicono i giudici. E voi in quest'aula noi abbiamo avuto modo di avere delle opinioni diverse su quello che sia, su quello che è il ruolo dell'amministratore pubblico. Voi lo vivete come quello del PM, io come quello del sindaco, che sono due cose diverse. Quindi io non decido se un consigliere comunale o un cittadino ha commesso un reato o una frode, ma quello lo decidono i giudici. Quindi nel momento in cui il vostro primo punto della domanda chiede se io abbia intenzione di ritirare una delega perché in quella materia il consigliere Fioravanti secondo voi ha commesso delle frodi, la risposta ve l'ho appena data, non è delegato in quelle materie, e tra l'altro se è stato commesso un reato oppure no non lo stabilisco io, tantomeno voi. E il Comune certamente non può costituirsi parte civile in un processo penale di cui non è stato mai notiziato e che non sappiamo neanche se esiste, perché ad oggi quello che sappiamo, ripeto, è quello che abbiamo letto in questa interrogazione da voi, che avete ovviamente già fatto il vostro processo e avete già stabilito chi e cosa è stato commesso. Io non so neanche di cosa stiamo parlando, e c'è stato un articolo di un giornale, quindi è difficile rispondere a un'interrogazione di questo genere, ma lo sto facendo ugualmente, precisando che la vostra interrogazione si basa su delle inesattezze. Non so quanto poi così in maniera casuale, perché mi sembra veramente difficile che dei consiglieri comunali che sanno leggere e scrivere possano dire che un consigliere comunale ha una delega che in realtà non ha. Basta leggere, il decreto sta lì, è pubblicato, è sullo storico atti dell'albo proprietario del Comune, lo possono leggere chiunque, lo ripeto, è il 31 del 2017, riguarda le case popolari e non l'ufficio che si occupa delle licenze edilizie. Quindi, per quanto riguarda le dimissioni, i consiglieri comunali non sono gli assessori, il sindaco non ha una diretta influenza, non ha un diretto controllo su quello che sono i rappresentanti che sono stati eletti dal popolo. Quindi tutti i consiglieri comunali eletti in quest'Aula sono stati eletti dal popolo, non dal sindaco. Io casomai posso rispondere, anzi devo rispondere, rispondo per quello che è la nomina degli assessori, e questo è un altro discorso, ma chiaramente non posso, ho il potere di chiedere a un consigliere comunale di dimettersi, non posso proprio materialmente farlo, non è previsto in nessuna legge, in nessun ordinamento. Per quanto riguarda le verifiche, noi svolgiamo regolarmente verifiche su tutto, in particolare non c'è una cosa su cui non facciamo verifiche periodiche, su cui nel corso dell'attività amministrativa magari non capiti di poi approfondire una determinata tematica, un determinato settore del comune, in quanto abbiamo trovato purtroppo una situazione praticamente disastrosa in ogni settore dell'amministrazione comunale di Ladispoli, che abbiamo dovuto ricostruire da zero, tra l'altro lo voglio precisare, ma non per mancanze da parte dei tecnici comunali, ma perché probabilmente la politica in passato aveva per ragioni che non conosco e che sinceramente neanche mi interessano, aveva organizzato gli uffici in una maniera sicuramente non funzionale. Quindi per quanto ci riguarda noi attiviamo controlli su tutto, non solamente su questo, e intendiamo farlo anche negli anni a venire. Però ripeto, se questa interrogazione aveva come scopo quello di, ripeto, coinvolgere il sottoscritto in questioni con le quali il sottoscritto non ha nulla a che fare, io la rispedisco completamente al mittente. Grazie.
Grazie sindaco. Consigliere Pizzuti, Piccoli, prego.
Sì, brevemente, intanto grazie comunque sindaco per la risposta. E facendo come premessa che le posso garantire che sappiamo leggere e scrivere, e altra premessa fondamentale, vorrei che diciamo la maggioranza la smettesse di chiedere sempre a noi le soluzioni dovete trovare voi, noi le proponiamo attraverso le mozioni per quelli che sono gli strumenti consentiteci dal regolamento del Consiglio Comunale, però sembra quasi che voi non sappiate come risolvere le cose e poi date la colpa a noi che non ve le proponiamo. E entrando nel merito, io ringrazio comunque il sindaco per la risposta, perché è stato molto corretto nel rispondere, però quello che era il nocciolo della questione era non è stato toccato e quindi non mi lascia soddisfatto. Lei sostanzialmente dice che ritiene etico avere comunque nella sua compagine amministrativa, almeno in Consiglio Comunale, un consigliere che comunque è stato colto con un problema giudiziario legato quindi a un discorso di legalità. Quindi questo a noi non ci soddisfa, perché comunque al di là del fatto se lei abbia o meno gli strumenti per chiedere delle dimissioni, e non ce le ha perché sappiamo tutti che il ruolo del consigliere comunale è legato ad altro, però a me dispiace vedere che questa amministrazione sostanzialmente avvalla questo tipo di comportamenti, almeno questo traspare anche dalla sua risposta. Questo è quanto, grazie.
Sindaco, prego.
Consigliere Pizzuti, questo non glielo permetto perché dire che la nostra amministrazione avvalla comportamenti illeciti, insomma, o quantomeno non so cosa gli sia passato per la testa, ovviamente questo lei non lo può dire, e è veramente un'affermazione di una gravità inaudita. E nel suo intervento di replica tenta per la seconda volta, dopo aver presentato questa mozione che ripeto si tiene su un'impalcatura che non esiste, di coinvolgere il sottoscritto in questioni con le quali non ho nulla a che fare, con questioni per le quali il Comune non è stato notiziato di nulla, per questioni che non sono attinenti all'attività amministrativa. Quindi da parte sua, nonostante lei sia chiaramente capace di leggere e scrivere, sembra che sia pure professore, quindi è capace anche di insegnare, mi aspettavo qualcosa di diverso. Nel momento in cui la procura, il giudice o chi sta seguendo questo tipo di indagini che lei dice esistano, perché ripeto, il Comune di questa cosa non sa nulla, lei ritiene che ci sia un danno erariale, il Comune di questa cosa non è stato notiziato da nessuno. Allora, nel momento in cui un giudice, un PM, l'autorità giudiziaria che sta portando avanti le indagini ci comunicherà ufficialmente qualcosa, potremo ufficialmente parlare di qualcosa. Oggi, non avendo ricevuto nulla, io non posso parlare con l'avvocatura sulla base di qualcosa che non c'è. potrà parlare eventualmente con l'avvocatura sulla base di un pezzo di carta scritto che ci notizia di un eventuale danno erariale, che ci notizia di un eventuale procedimento nel quale il comune è dichiarato parte lesa e nel quale si può costituire parte civile, altrimenti non è proprio possibile, ma proprio materialmente, cioè qui io non sono un avvocato e lei si occupa di altre materie, ma proprio materialmente non ci si può costituire parte civile in un processo penale, come dice lei, per un danno erariale che non esiste o del quale il comune non è stato mai notiziato, non si può fare. Quindi sicuramente avrete dei legali che vi supportano, potrà, visto che è tutto registrato, chiedere a loro se quanto l'ho appena affermato corrisponde al vero o no, e poi magari ne riparleremo. Grazie.
Grazie sindaco. Allora, adesso ci sono in maniera molto veloce due interrogazioni, anzi sono tre, ma solamente due sono ammissibili, ma proprio così per il rotto della cuffia, in quanto sono tardive. Quindi come atto di benevolenza nei confronti del consigliere Lodo vengono ammesse. Va bene.
No, però sulla registrazione.
No, ma la rinuncia all'interrogazione.
Rinuncia?
Rinuncia a una.
Però mi dispiace, per figura. Con il sistema su questi altri. Batte sempre lì, eh?
No. Prego, consigliere Lodo. Prego, consigliere Lodo. Altrimenti andiamo pure fuori tempo. Flash, non flashato, prego.
Grazie Presidente, sono colpevole di aver consegnato in maniera tardiva le interrogazioni, quindi la ringrazio per averle ammesse alla discussione. Allora, io ho presentato due interrogazioni ed una serie di segnalazioni che ritenevo importanti. Approfitto dell'assessore De Santis perché mi hanno segnalato prima di accedere al Consiglio Comunale che nel lungomare dei Delfini ci sono due lampioni spenti da diverso tempo. Mi è capitato di parlare in prossimità del Malecon, per capirci. Mi è capitato di incontrare i tecnici che fanno la manutenzione e mi hanno detto che c'è un guasto grave, ecco, ve lo volevo segnalare perché è spento da diverso tempo, essendo una zona molto frequentata potrebbe essere pericoloso, quindi niente, lo rimetto all'attenzione dell'amministrazione nel caso possa servire.
Passi all'interrogazione.
Sì, rinuncio all'interrogazione, quella sui bagni delle poste, magari la affrontiamo.
Allora vado all'altra, grazie.
E l'interrogazione era sempre anche se è stato affrontato prima il discorso dell'affidamento della questione. Io ho girato anticipatamente per correttezza all'assessore e così si poteva documentare, questo per avere un quadro, perché io nel lontano 13 aprile feci un'interrogazione che riguardava su come si sarebbe svolto il servizio, visto che io poi non ho avuto contezza, cioè non sono riuscito a recuperare la convenzione, quindi diciamo mi è mancato un passaggio e visto che è stato detto avevo necessità di acquisire alcune informazioni. Sto riassumendo proprio per essere più veloci l'interrogazione. E nello specifico si chiedeva, considerato che è stata sottoscritta una giusta convenzione tra il Comune e l'Associazione dei Balneari e che i servizi concordati sono in esecuzione, volevamo informazioni su quanto segue. Quali tratti di litorale sono puliti a cura dell'Associazione? Perché io erroneamente avevo capito che tutto il litorale fosse oggetto della convenzione. Poi invece mi è stato riferito che una parte viene svolto dall'Associazione dei Balneari, invece una parte del servizio è rimasta alla ditta affidataria del servizio di igiene urbana. E nello specifico sapere quali erano i tratti e quali erano i costi per la pulizia dei tratti gestiti dall'Associazione dei Balneari e quelli invece i costi sostenuti e quali sono le spiagge gestite quindi dal servizio di igiene urbana. E se preliminarmente all'affidamento della convenzionale fosse stata verificata il possesso dei requisiti da parte dell'affidatario, fermo restando che c'è la legge regionale che consente questo tipo di situazioni. Grazie.
Grazie a lei, risponde l'assessore Perretta. Bravo consigliere Lodo. È stato di parola? No.
Sì, grazie Presidente. Allora, con la stessa velocità spero di essere esaustivo questa volta. Per quanto riguarda i tratti oggetto della Convenzione, io ho brevemente indicato prima, anche in occasione della interrogazione fatta dalla consigliera Palermo, che naturalmente i comuni possono affidare in convenzione le parti che siano facilmente raggiungibili. Quindi con questo spirito sono stati assegnati in convenzione i tratti di spiaggia che vanno dallo stabilimento La Baia, andando verso sud, fino al stabilimento Bipoppo Lula per quanto riguarda la costa di Ladispoli. Per quanto riguarda invece i terreni di San Nicola, dal castello, andando sempre verso sud, fino al confine ultimo con Fiumicino. Sono interessati invece dalla variante, come ricordato dal consigliere Augello, esattamente, dalle le altre aree, cioè quelle non facilmente raggiungibili e ricomprese tra lo stabilimento Castello, il Castello, fino allo stabilimento Bipoppo Lula per quanto riguarda la spiaggia di Palo, diciamo, e poi il tratto naturalmente di Torre Flavia, dove c'è un'impossibilità di accedervi. Scusate, non si sente. Diciamo il tratto di spiaggia di Torre Flavia. Per quanto riguarda i costi diciamo inerenti a questi servizi, le indico, volendo però precederli dai costi che sono stati sostenuti nel biennio 2016-2017 dalle passate amministrazioni e che ricomprendevano esclusivamente, questo per dovere di cronaca naturalmente, e che ricomprendevano esclusivamente i costi della pulizia. Nel 2016 e nel 2017 per i soli costi della pulizia si sono spesi nel Comune di Ladispoli 460.000 euro. Questo era il costo iniziale. No, io 2016-2017 biennale ovviamente. No, certamente per il biennio ho detto, perdonate. No, sono 230 e rotti, insomma, ad anno. Quindi questo per quanto riguarda le sole pulizie, quindi i servizi non erano ricompresi. Con questa, diciamo, convenzione, mi pare di ricordare, poi su questo sarà più, diciamo, preciso il consigliere Augello, che le parti residuali, cioè quelle oggetto della variante, ammontano a circa 40.000 euro, se non vado 36 circa, mentre per quanto riguarda l'aspetto della convenzione, è stata prevista la possibilità di fornire un contributo, che è un contributo pesato sulla base di un costo, pesato dall'ufficio ovviamente, sulla base di un costo ipotetico del lavoro svolto sulla pulizia delle spiagge, che ricordo verrà fatto anche nel periodo estivo. La pesatura è stata tarata a circa 126.000 euro e il contributo massimo concedibile è pari all'80%. La convenzione però prevede espressamente che questo tipo di contributo potrà essere erogato solo all'esito di una puntuale verifica da parte dell'ufficio, che sarà bimestrale o trimestrale, e che consentirà o meno di poter procedere a questa erogazione. Quindi in realtà il contributo non è, diciamo, certo o sicuro, è semplicemente una possibilità all'esito di una verifica puntuale. Per quanto riguarda, si ricorda naturalmente che questo tipo di contributo è previsto in particolar modo perché, benché il regolamento regionale prevedeva esplicitamente la possibilità di avere servizi commercialmente fruibili da parte dei convenzionanti, questa esperienza, questo progetto, questo piano, questa convenzione prevede che il 70-80% di queste spiagge siano lasciate libere, non vi sia alcun servizio commercialmente rilevante e siano fruibili dai cittadini in maniera totalmente aperta, senza nessun tipo di servizio commerciale ivi svolto. Per quanto riguarda l'ultima domanda, in realtà io mi trovo un po', spaesato, perché non capisco quali siano i requisiti per legge previsti, perché se per requisiti per legge previsti lei intende dire che chi svolge un'attività in convenzione debba essere bagnino e segnato all'albo dei gestori, diventa un po' preoccupante. È evidente naturalmente che le convenzioni vengono concesse così come le concessioni. Ricordo che da un punto di vista normativo la legge equipara i concessionari ai convenzionanti e quindi l'obbligo di fare salvamento, l'obbligo di fare pulizia, l'obbligo di fare una serie di servizi connessi alle strutture, connessi alle convenzioni o alle concessioni, sono naturalmente gli stessi nell'atto di convenzione o nell'atto di concessione, perché sono obblighi. Naturalmente il servizio di salvamento, il bagnino, non è che viene svolto dal concessionario così come non viene svolto dal convenzionante, per cui non c'è nessun requisito di legge se non quelli previsti. Poi Da questo punto di vista rimando comunque agli uffici, perché ricordo che l'atto di convenzione nonché la convenzione stessa sono stati redatti, sottoscritti e predisposti dagli uffici, compresa la dottoressa Calanda, per cui immagino che tutte le indagini di rito siano state completamente eseguite.
Grazie. Consigliere Augello, deve fare delle precisazioni? A posto, va bene. Consigliere Londo, così.
Sì, grazie. Intanto ringrazio l'assessore Bretta per la dovizia di particolari. È chiaro che io non mi riferivo ai requisiti necessari. Per il risparmio? Sì, per il risparmio adesso ci arrivavo, nel senso che comunque i calcoli facevano riferimento alla polizia annuale, se non mi sbaglio. Cioè nel biennio precedente, annuale, i termini della convenzione non sono per tutto l'anno, finiscono? Cioè loro puliranno la spiaggia anche d'inverno? Vabbè, io non c'era un intervento cazzoso, io sto cercando di acquisire informazioni. Allora, però, visto che, come si dice... No, io lo sto ringraziando. Per quanto riguardava però i requisiti, io mi intendevo i requisiti per la raccolta e il trattamento dei rifiuti della spiaggia, più che quello dei bagnini, perché è chiaro che lì il titolo è soggettivo e individuale di ogni rappresentante. Comunque, ne approfitto per verificare ulteriormente quello che è stato detto. La mia era una richiesta di informazioni, così come il mio ruolo impone. Consigliere Moretti, ci bacchetta se noi non facciamo il nostro lavoro, io cerco di farlo al meglio possibile. E salto quella dei bagni alle poste.
No, consigliere, scusi. No, ha detto che rinunciava. Allora, siamo seri, ha detto che rinunciava.
Rinuncio all'interrogazione del bagno alle poste.
Deve replicare un attimo, cioè deve spiegare ulteriormente l'assessore Perretta.
È lui che sta allungando il posto adesso.
Sa, consigliere, in questa posizione si ha diritto all'ultima parola, lo sapeva lei, no? C'è già stato qui. No,
molto brevemente, assessore.
Volevo
grazie.
Semplicemente ricordare che la convenzione e tutti gli atti connessi e conseguenti sono assolutamente presenti nell'albo pretorio, perché sono state oggetto di pubblicazione dei termini e quant'altro, per cui va bene. Sì, deve esserci per forza, perché è stata approvata con determinazione di giunta. Avrò modo comunque le volevo dire naturalmente che la polizia è annua, e quindi da questo punto di vista equipara un po' anche il discorso precedente, e ovviamente lascio intendere, come sia palese a tutti, che con una cifra pari a circa forse 140.000 euro il Comune di Vadispoli avrà appunto spiagge servite, salvate e pulite. Grazie.
Quindi a quella rinuncia possiamo dichiarare.
Avevo detto rinunciavo alla.
Ma la segnalazione non l'ha fatta all'inizio, ne deve fare altre? Allora segnali, consigliere, entro oggi però, entro oggi.
Sono molto. Ed è stato il vice sindaco.
Sono mezzanotte meno 10, quindi.
Allora sono alcune. Cerco di semplificarle. Intanto una l'avevo già segnalata all'amministrazione, era quella delle condizioni del sottopasso, che non erano solo la questione dell'erba all'esterno, soprattutto dalla parte del campo sportivo, ma anche la situazione all'interno del sottopassaggio, per quanto riguarda ci sono parti di intonaco che sono. Si sono distaccate, quindi è chiaro che non è competenza del Comune, è compito delle Ferrovie dello Stato. Quindi chiedeva all'amministrazione di farsi parte attiva affinché questo problema fosse risolto, o sollecitando le Ferrovie dello Stato oppure facendo un'esecuzione in danno dell'intervento e poi a babbo morto farsi rimborsare le somme da parte delle Ferrovie dello Stato. E la stessa cosa, questa è una battaglia che già sta facendo il consigliere Ardita, io mi unisco a questo coro di lamentela sul fatto delle barriere insonorizzanti, perlomeno per il tratto che attraversa il centro urbano, o perlomeno di trovare una soluzione affinché all'interno del centro urbano ci sia da parte di FS un riguardo particolare per evitare rumori molesti, soprattutto nelle ore notturne. E l'altra segnalazione era nei bagni del mercato, che mi dicono che sono chiusi, e quindi se ciò corrisponde, io non ho verificato, quindi se ciò corrispondesse al vero chiedo all'amministrazione di riattivarli, perché comunque sono un servizio così come i bagni delle poste, insomma ci sono persone anziane che magari si vergognano a entrare in un bar per prendere un caffè, e quindi io penso che, visto che ci sono, bisogna fare in modo che la città ne usufruisca. E appunto, è anche la funzionalità. L'altra cosa era il cambio di senso di marcia della famosa rotatoria Pierini, così denominata rotatoria Pierini. È stata eliminata, va bene, non sono d'accordo con quanto fatto dall'amministrazione, ma per carità di Dio è un'opinione. E è chiaro che quell'intervento avrebbe senso se fosse stato girato subito il senso di marcia di Via del Mare. È chiaro che se rimandate a settembre l'intervento, sì, sarà pure il primo settembre, ma fare tutta l'estate con la gente che deve arrivare o ai Delfini a girare indietro o attraversare quel piccolo spazio da là, vi posso garantire che lo faccio diverse volte al giorno, la situazione non è migliorata, anche perché si torna ad una soluzione pregressa che già avevamo affrontato e che praticamente era come qualche anno fa, quindi diciamo nulla di nuovo in città. E l'altra cosa, mi segnalava un cittadino che ha visto che, sinceramente c'era pure nella precedente amministrazione, ma nessuno mi aveva segnalato il problema, quindi me ne faccio carico, vede, non ci ho girato intorno. E praticamente sui chioschi della piazza erano soggetti a una regolamentazione per la quale c'era il vincolo di attività, nel senso che dovevano essere bar o librerie, perché a suo tempo, quando è stata ricostruita, mentre invece mi segnalano oggi che c'è un'attività che invece è di libero commercio e che voleva sapere questo cittadino se fosse in violazione dell'attuale regolamento oppure se è cambiato qualcosa anche a livello nazionale. Io questa cosa non so come. L'altra invece è quella che riguarda, l'ultima è quella che riguarda le attività che fortunatamente ci sono alla Dispoli e che comunque producono economia. E noi siamo contenti che ci siano locali che facciano tardi la sera, e alcuni però esagerano prolungando di ben oltre quello che è la tolleranza dell'una, delle due di notte, cioè arrivano fino alle tre, e alcuni anche arrecando gravi disturbo. Io ritengo che una città balneare debba avere attività commerciale che portano lavoro e danno servizi, e ci sia un obiettivo per il quale la gente paghi per stare alla Dispoli. Dall'altra parte l'invito all'amministrazione, come abbiamo cercato di fare anche noi, non è una cosa facile, perché la sera i vigili sono pochi, perché comunque i carabinieri sono pochi, perché comunque non ci sono i tecnici dell'ARPA, però viva Dio, magari se riusciamo, così come state facendo e come avevamo già fatto noi in passato, il controllo per le piccole botteghe, diciamo quelle alimentari che si protaggono per tutta la notte per vendere alcolici, con la stessa attenzione se magari ogni tanto facciamo un'occhiata anche per quell'attività. Magari semplicemente per dirgli a una certa ora perlomeno di abbassare la musica. Posso dire pure quella del bagnaio poste? No, rimettete i bagnaio poste. Grazie.
Risponde il sindaco, cioè risponde, illustra relativamente a queste segnalazioni.
Era meglio far fare l'interrogazione alle poste, era una, così so 10. Allora, per quanto riguarda le attività notturne, è un problema che ovviamente è anche riconducibile al buon senso di alcuni esercenti della nostra città. Come sa, anche quest'anno è stata messa un'ordinanza proprio per disciplinare gli orari per gli intrattenimenti musicali all'interno del perimetro urbano. Devo dire che da quando è cominciata la stagione estiva sono stati molto ridotti gli esposti da parte dei cittadini rispetto alla precedente stagione estiva, quindi non perché vogliamo prenderci meriti assolutamente, ma era una constatazione di fatto, anche perché abbiamo cercato di interloquire anche con alcune attività poste al centro della città, facendogli capire che quel tipo di attività, così come era portato avanti, creava enormi disagi ai residenti, oltre insomma a problemi anche di ordine pubblico, di igiene urbana, di sicurezza, per il problema dell'abbandono dei contenitori in vetro. È stata emanata un'ordinanza per ovviamente cercare di limitare questo problema. La polizia locale ha già in passato, ovviamente continuerà a fare i controlli compatibilmente, questo lo sa meglio di me per aver amministrato per lungo tempo, compatibilmente con le risorse di personale che abbiamo a disposizione, perché nonostante ci sia l'implementazione degli stagionali nel periodo estivo, poi alla fine tra ferie, turni, comunque sia gli orari che si allungano, perché facciamo anche magari nel fine settimana la pedonalizzazione del viale, dobbiamo comunque vincolare alcuni membri della polizia locale a quella zona ovviamente per presidiarla, non è facile poi arrivare ovunque. Io quello che auspico è che ci sia un aumento dell'organico delle forze dell'ordine presenti nel territorio. Sappiamo che l'attuale caserma dei Carabinieri è notevolmente diminuita in termini di organico, quindi insomma determinate attività sarebbe anche utile se fossero coadiuvate dalle altre forze dell'ordine del territorio, che anche loro ovviamente, come sappiamo, fanno i conti con un corpo, un personale che sicuramente non è adeguato alle necessità della nostra città. Per quanto riguarda il chiosco in piazza approfondirò la materia, però adesso vado un po' a memoria, perché sono questioni ovviamente che non abbiamo avuto neanche il tempo di affrontare, che la normativa vigente è cambiata rispetto a quando all'epoca vennero fatti i bandi per l'assegnazione dei chioschi, che come diceva lei hanno delle destinazioni ben precise, per esempio librerie audiovisivi. Nel frattempo è cambiata la normativa di settore, che prevede licenze alimentari e non alimentari, quindi non c'è più quella distinzione secca di una volta, che poteva anche determinare qualche tipo di attività specifica nell'ambito per esempio del settore non alimentare si doveva fare. Però lo approfondiamo, vediamo di che si tratta, grazie comunque per la segnalazione. Per quanto riguarda il sottopasso, sicuramente avrete appreso dagli organi di stampa che abbiamo avviato la procedura per rescindere il contratto con la ditta che è stata a suo tempo incaricata della pulizia del sottopasso. Abbiamo contestato tutte le numerose inadempienze che sono state in questo periodo troppo portate a termine dalla ditta, però bisogna anche dire qualcosa in più. Ora, e qui mi allaccio anche al discorso dei bagni, e la posta non mette i bagni e li deve mettere il comune, e le ferrovie non puliscono il sottopassaggio e lo deve pulire il comune. Ora va tutto bene, il comune, lei l'ha fatto prima di me da amministratore, si assume tutte le sue responsabilità quando gli competono, quando non gli competono deve sopperire alle mancanze degli altri enti, le garantisco che non è facile. Per esempio, per quanto riguarda il problema della posta, no, per dire anche perché, no, lei adesso ripeto, facciamo anche quella di trattiamo anche quello di argomento, tanto è stato trattato, non è che vogliamo nasconderci dalle cose, ci mancherebbe, siamo qua per dare risposte alla città, non per tirarci indietro. È successo che il contratto con la società che aveva posizionato i UC chimici presso via Sironi è scaduto, ovviamente si voleva procedere a un nuovo contratto, invece la ditta forse, no, anzi sicuramente ritenendo non valido, non remunerativo quel tipo di contratto, si è proprio rifiutata di proseguire, quindi dobbiamo fare una nuova procedura per individuare una ditta. È chiaro che torneremo ad installare i WC. Ci siamo trovati con questa particolarità di una società che non so se magari pure c'è stato l'attività, io non lo so veramente, poi non c'è stato modo di interfacciarmi con l'ufficio, però hanno proprio ritenuto di smontare e portarseli via. Dobbiamo semplicemente riattivare la procedura. Quindi per il sottopasso sicuramente sì, c'è bisogno di una maggiore attenzione, pulizia, anche per quello che riguarda le aiuole e tutto il resto. Sono cose che il Comune si è impegnato a fare, abbiamo contestato alla ditta, arriveremo spero in tempi rapidi a una nuova assegnazione, dopodiché ci siamo già confrontati con l'ufficio igiene urbana, inseriremo direttamente nel prossimo bando dell'igiene urbana la previsione, cioè chi vincerà il prossimo bando dovrà anche occuparsi della pulizia del sottopasso, cosa penso che sia più logica e lineare. Per quanto riguarda il rumore del treno, io dopo aver ricevuto dall'ARPA la rilevazione fonometrica fatta all'interno di un'abitazione che ci diceva che nell'orario diurno i treni, i rumori rientravano nei limiti previsti dalla normativa, in orario notturno si era al limite, al ridosso del limite, quindi si dice al ridosso del limite, non si era oltre, ma comunque sia c'era una sorta di prescrizione dove si invitava comunque sia a evitare lo stazionamento del treno per appunto il disagio che crea questo ai residenti. Ho immediatamente scritto a tutti quelli che hanno a che fare con un treno, io ho scritto, ovviamente non mi ha risposto nessuno se non RFI per dirmi guarda che hai inviato all'ufficio sbagliato, invialo a quell'altro. Cioè questa è l'unica risposta che ad oggi abbiamo ricevuto, abbiamo scritto alla Regione, a RFI, a Trenitalia, all'assessore, a Zingaretti, a tutti quelli che era possibile contattare abbiamo contattato. Ci siamo anche, anzi abbiamo chiesto con l'assessore, con il consigliere Ardita e con il consigliere Fiorenza che è delegato al quartiere campo sportivo o quello che resta del campo sportivo, per appunto organizzare un incontro per trovare magari delle situazioni, delle soluzioni alternative, quella che per esempio propone lei potrebbe essere una da valutare ovviamente, però quantomeno per creare un tavolo di confronto dove poter anche far partecipare le associazioni per esempio che curano i diritti dei pendolari, le associazioni di quartiere, chiunque sia portatore di un interesse in questa vicenda. Siamo ancora in attesa e speriamo che qualcuno ci risponda, magari posso fare a voi un appello affinché possiate in qualche modo interessare i vostri esponenti, diretti esponenti, per chi ce l'ha in regione, visto che calzava le sopracciglia, è evidente che forse non ce l'ha in questo momento, ma vabbè, al di là di questo, comunque sia, visto che in regione comunque sia amministra il centro-sinistra, sicuramente questo è un tema che avete già affrontato in passato, che oggi stiamo affrontando noi, cerchiamo di trovare insieme una soluzione, noi ovviamente siamo qua anche per questo. Per quanto riguarda i bagni del mercato, purtroppo la situazione è veramente drammatica, perché ci siamo trovati, anzi la ditta di pulizia si è trovata a dover affrontare veramente una situazione raccapricciante. Io ho visto delle immagini che sembrano veramente tratte da un film horror. Purtroppo in quei bagni, in questo periodo in cui purtroppo l'utilizzo di determinate droghe pare stia tornando in voga, quei bagni sono stati utilizzati in passato, in questi ultimi giorni parlo, da persone che appunto hanno utilizzato questi locali per fare altro, non espletare i propri bisogni fisici, lasciando